Chi è Ferdinando Lazzaro?
Ferdinando Lazzaro è un imprenditore della Valle di Susa che ha sempre operato nel movimento terra, nelle costruzioni, e diciamo che è una persona un po' stupida, diciamo così, che le regole della legge li utilizza un po' a modo suo. Quando è stato arrestato nel 2002, se non ricordo male, Ferdinando Lazzaro si giustificò dicendo: così fan tutti, se si vuole lavorare bisogna lavorare in questo modo, e quindi io ho fatto turbativa d'asta perché non potevo fare diversamente. Già lì la dice lunga. Ferdinando Lazzaro è nato a Susa, la sua famiglia proviene da Bronte e è un personaggio che ha indubbiamente delle qualità come imprenditore sportivo. Se noi andiamo a prendere l'articolo dell'Espresso del 1 luglio 2014 in riferimento all'operazione San Michele, in cui è finita in galera una serie di personaggi dell''Ndrangheta e in particolare un personaggio che era definito vicino all''Ndrangheta, funzionale all''Ndrangheta, Giovanni Toro, che ha la cava sotto la sacra di San Michele a Sant'Ambrogio trattino chiusa di San Michele. La ditta è in chiusa San Michele, la cava è a Sant'Ambrogio perché è sul confine. Toro e Lazzaro sono collegati, dice l'Espresso. Giovanni Toro, una delle figure centrali dell'indagine, entra nell'affare alta velocità grazie a Ferdinando Lazzaro, che aveva ottenuto un appalto dal committente LTF Torino-Lione, no? E i lavori di preparazione del cantiere dove si doveva svolgere lo scavo del mega tunnel, eccetera. Inizialmente la ditta di Lazzaro si chiamava Italcoge, poi però l'Italcoge fallisce, ma Lazzaro continuava di fatto a occuparsi del cantiere avvalendosi proprio di Toro. Questo lo scrive il giudice e lo riporta l'Espresso. Ma c'è di più. Lazzaro negli atti è indicato come uno degli interlocutori principali di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e di LTF. Dice sempre l'Espresso, alcune conversazioni intercettate dimostravano sia l'influenza esercitata da Lazzaro in seno al consorzio Valsusa, che di fatto considerava di sua proprietà, sia il ruolo di unico interlocutore della committente LTF, scrivono i magistrati. Ma attenzione, in quell'operazione Lazzaro è solo inquisito per smaltimento illecito dei rifiuti di cantiere. È stato Ferdinando Lazzaro a portare Toro nel cantiere. E quando Toro è agitato perché non sapeva dove far passare i suoi camion privi delle necessarie autorizzazioni, continua l'articolo dell'Espresso, si sentiva rispondere da Lazzaro che per i permessi ci avrebbe pensato lui, tra virgolette. Lo faccio attraverso la prefettura, gli dico che dobbiamo asfaltare, che è urgente, dobbiamo passare per forza di lì. Mi devi mandare delle targhe per email o per fax come vuoi. Andiamo poi a vedere le commistioni tra Lazzaro, Toro e gli ingegneri della LTF. Toro riferisce di aver ricevuto da Elia la richiesta di posare 12 cm di asfalto poiché sarebbero stati effettuati dei controlli coi carotaggi. Questo è un motivo di discussione tra Lazzaro e Toro, in quanto i patti erano diversi. Lo strato di asfalto doveva essere di 8 centimetri. Inoltre emerge dalla stessa telefonata che sul fondo erano stati spesi soltanto 2 centimetri di materiale, e l'asfalto avrebbe avuto difficoltà di aderire. E tu speri che attacchino 2 centimetri di fresato? Una bella minchia! Ma Lazzaro lo tranquillizza, rassicurandolo sul fatto che erano d'accordo con Elia, che ne bastavano 10 centimetri perché i carotaggi sarebbero stati fatti solo nei punti dove c'era più materiale. Il fatto che emerge che dovrebbe far riflettere sulla sicurezza del cantiere, continua sempre l'articolo dell'Espresso, è che gli investigatori non hanno trovato traccia di contratti registrati tra Toro, Italcostruzioni o LTF, il che vuol dire, secondo gli inquirenti, che l'azienda ha lavorato sotto gli occhi dei militari che presidiavano il sito senza un pezzo di carta che certificasse la sua presenza.
Beh, direi che è esemplificativo, come dire, di un sistema di malaffare tanto radicato da riprodursi persino in una situazione in cui sapevano benissimo di avere un mucchio di occhi interessati addosso, ossia quelli dei Notav. C'era prima un ascoltatore che ci ha inviato un messaggio nel quale scriveva: questa cosa la dice lunga quello che le dichiarazioni di Lazzaro rispetto al così fan tutti, no? E dice, certo. La dice lunga sul fatto che non tanto su Lazzaro quanto sul capitalismo, sulle modalità che ci sono nel nostro paese di relazione, perché fanno davvero tutti così, questo era la sua.
Sulle grandi opere. Ma la cosa interessante è come finisce l'articolo dell'Espresso. E dice una cosa importante. Delle imprese Toro e Lazzaro, però, non c'era traccia nei documenti sequestrati ai militanti notati. No, delle imprese Toro e Lazzaro c'era anche traccia nei documenti sequestrati ai militanti Notav, tanto per essere chiari al sottoscritto. Bollati come terroristi che accumulavano materiale chissà per quale scopo criminale, oggi invece la storia sembra un po' diversa. Facevano lavoro di controinformazione. Io in merito ho una denuncia per istigazione a delinquere, per aver cercato di capire di chi erano i camion che giravano dentro il cantiere del TAV e chi erano questi personaggi che LTF faceva girare a destra e a sinistra. LTF ha delle grosse responsabilità in materia. Perché? Perché nella risposta che LTF ha dato ai sindaci della Valle di Susa che contestavano i pagamenti di LTF relativamente ai contratti 11070 e 11119, LTF ha il coraggio di scrivere che le sentenze, che i contratti erano stati esperiti, essendo gare esperite secondo le regole di diritto francese, non sono necessarie le attestazioni SOA. In ogni caso, Italcostruzioni era in possesso di tale attestazione SOA poiché aveva affittato il ramo di aziende dall'Italcogi. E qui LTF o è in malafede o veramente lavora con una leggerezza incredibile perché dice delle minchiate. Allora, tanto per essere chiari, il contratto a cui si riferisce 11119 viene stipulato, no? Tra l'Italcoge e l'Italcostruzioni e la Martina Service il 29 di settembre del 2011. Il ramo di azienda viene affittato il 1 dicembre del 2011 con un'azione che oggi la magistratura definisce illecita e illegale. Allora, tanto per essere chiari, alla data della stipula del contratto né la Martina Service né l'Italcostruzioni avevano la certificazione SOA obbligatoria per legge, ma c'è di più. Loro dicono che l'attestazione SOA è stata ceduta con il ramo di azienda. Non è vero, perché se andiamo a vedere, e noi siamo andati a vedere, nel 2013, a dicembre del 2013, abbiamo fatto delle visure presso la SOA e abbiamo visto che intanto l'Italcoge ha ancora la sua SOA e l'Italcostruzioni ha chiesto una nuova SOA, dichiarazione SOA, al mese di aprile del 2013, quindi non era vero che aveva preso il ramo di azienda, l'aveva acquisita insieme al ramo di azienda che aveva acquisito dall'Italcoge, ma c'è di più. I Lazaro hanno continuato a stare all'interno del cantiere, hanno continuato ad esserci, tant'è che le intercettazioni sono del mese di novembre del 2011. Che cosa ci faceva l'Italcostruzioni nel novembre del 2011, ad agosto del 2011? Cosa ci faceva Lazaro Ferdinando lì dentro, quando lui all'interno dell'Italcostruzioni non c'entrava per nulla, perché non era amministratore, non era niente? Bisogna ricordarci che con un atto notarile del 3 agosto 2011, appena il giorno dopo il fallimento dell'Italcoge, l'Italcostruzione era stata intestata tutta a Conti Mica Francesco e a Curcio Francesco, che erano i cognati di Lazaro Ferdinando. E questo è un altro di quei dati strani. Che cosa ci faceva il personaggio all'interno di questo cantiere, facendo il bello e il cattivo tempo? È una cosa che la magistratura sarebbe opportuno che attivasse e verificasse. Andiamo a vedere un attimo l'affitto di azienda, il contratto di affitto di azienda che è stato fatto, stipulato tra il dottor Vigna, curatore fallimentare, e l'Italcostruzione. Allora, intanto l'Italcostruzione era stata l'unica che aveva partecipato alla gara, no? E tra le altre cose doveva per forza di bando presentare una fideiussione o RISC, primo rischio assoluto, da 250.000 euro a garanzia dei pagamenti dell'affitto dell'azienda. Ora questa fideiussione è stata rilasciata, diciamo così, alla Italcostruzioni da un cosiddetto consorzio di garanzia. Consorzio di garanzia che dice di avere una sede legale in via Appia Nuova 45, partita IVA tal dei tali, no? E poi dice web www.consorziodigaranzia.it. Se noi andiamo a vedere che cosa c'è nel consorzio, al www.consorziodigaranzia.it, scopriamo che il consorziodigaranzia.it in realtà è semplicemente un sito che ti rimanda ad altri link, ma non fa nessun credito e nessuna consulenza. Allora forse bisognava fare una visura camerale di questo consorzio di garanzia per vedere. Attenzione, il contratto riporta un timbro come consorzio di garanzia, non riporta una firma. Allora uno dice, ma come? Un curatore fallimentare che dovrebbe tutelare gli interessi dei creditori di questa azienda fallita, eccetera, eccetera, non si rende conto che c'è qualcosa che non quadra. Ma se non c'era il presidente del consorzio dei creditori, del gruppo dei creditori, che sollecitava il curatore fallimentare a escutere la fideiussione, il curatore fallimentare non la escuteva. Attenzione, questo è un fatto grave. Io credo che la magistratura dovrà verificare la buona fede di questo curatore fallimentare, che nel frattempo ha dovuto rassegnare le dimissioni dal suo incarico e che è già sotto giudizio per altri fatti sempre connessi allo stesso fallimento. Io credo che ci sia del marcio in clarea, l'ho sempre sostenuto, anche se continuano a denunciarmi per questo. Io credo che sarebbe davvero il caso che ci fosse una commissione d'inchiesta parlamentare, ma soprattutto che la magistratura, invece di occuparsi soltanto e sempre dei notai, cominciasse a occuparsi davvero delle aziende che lavorano in quel fortino.
Io, come dire, ovviamente dal mio punto di vista sono lievemente in disaccordo e mi spiego. Io sono convinta che sia talmente marcio questo sistema, sia talmente marcia, come dire, fin dalle fondamenta, no? La struttura che consente l'idea stessa delle grandi opere, l'idea stessa di costruire un meccanismo per il quale si finanzia la politica, si finanziano gli amici degli amici anche con le leggi dello Stato, che parliamoci chiaro, che cosa ha appena fatto Matteo Renzi? Ha inventato una bella formula, l'ha chiamata Sblocca Italia, ci ha appiccicato una briciolina di milioni per quello che riguarda il cosiddetto dissesto idrogeologico, al punto che alcuni genitori di Genova che avevano dovuto affrontare l'alluvione, 7 giorni di scuole chiuse, difficoltà infinite a mettere insieme i lavori, i bambini, la sicurezza, il fango, la paura, quindi tutte cose della vita quotidiana, gli hanno scritto una bella lettera nella quale gli hanno detto: caro Renzi, ma tu ci butti una manciatina di milioni per quello che riguarda la messa in sicurezza del territorio, lo fai nel momento preciso, chiedendo la fiducia, in cui c'è mezza Italia sott'acqua, e contemporaneamente butti valanghe di cemento da tutte le parti,
senza controlli,
perché lo sblocca Italia significa facciamo fuori ogni forma di controllo, ogni forma di tutela, e le tutele sono quelle che hanno a che fare con il lavoro, con la salute, con la sicurezza del territorio, ossia tu ci dai il contentino simbolico di qualche manciata di milioni di euro per la messa
promessi,
in sicurezza,
promessi, non dati.
Hai ragione, promessi, ci prometti dei milioni per la messa in sicurezza del territorio e poi ne spendi di miliardi invece per metterlo in pericolo ulteriormente il territorio, per moltiplicare le grandi opere inutili, per far girare il cemento, il tondino, ossia tutto quello intorno a cui nel nostro paese, a partire da quando fecero l'autostrada del sole, io ero bambina e intervistavano i contadini dei paesetti lì intorno, gli chiedevano se erano contenti che adesso l'Italia era unita, e si vedevano questi poveretti che annuivano e sorridevano perché non sapevano che quell'autostrada non era per loro, che non usciva nei loro paesi, che li aveva semplicemente divisi in due. Ma la gente delle montagne, come dire, da allora di strada ne ha fatta tanta, ha imparato tante lezioni e sta cominciando a mettere anche un po' i bastoni tra le ruote ai signori del cemento e del tondino.
Certo,
però quando
quando ti dico quello che stavi dicendo, voglio, sulla nostra pelle abbiamo imparato che quando si costruiscono le interviste per la televisione, chi è contrario viene tagliato e chi è favorevole viene mandato in onda. Quindi magari già all'epoca i contadini non erano tutti contenti, ma quelli che non erano contenti non avevano voce.
Pronto, siamo in diretta. Scusami, ma purtroppo era arrivata una telefonata dalla piazza e niente di particolare, ma dovevo rispondere al volo.
Avete fatto bene. Volevo dire un'altra cosa. Mentre stavamo telefonando, mi è venuto il dubbio e sono andato a vedere il numero di telefono che era riportato su quella famosa fideiussione. c'è scritto spiacenti, nessun risultato trovato per il numero indicato. Ho cercato il nome consorzio di garanzia, se aveva un numero di telefono, risulta ignoto.
Beh, interessantissimo. Perché
era per dire, no?
Allora, se, come ti stavo dicendo prima, io non ho una gran passione a mandare in galera nessuno, nemmeno Lazzaro, che peraltro sta ai domiciliari.
Che peraltro ai domiciliari lui, attenzione.
Eccetera. Però colpisce la maniacale attenzione che pongono ai nostri numeri di telefono, alle targhe delle nostre macchine. Ogni volta che facciamo un'iniziativa ce le fotografano tutte, le controllano, le verificano, e poi la commissione di garanzia per una fideiussione per una ditta che lavorava in un cantiere, come dire,
da 250.000 euro, mica balle, sono 500 vecchi milioni.
Eh sì, una bella montagnola di quattrini e tutto, niente, il telefono inesistente, non c'è nessuno che risulta, eccetera. Siamo in questo paese, però quello che mi premeva dire è che, come dire, anche quando qualcuno pretende che tutto cambi, nessuno, niente cambia, cambia soltanto la faccia dell'imbonitore di turno, perché questo è il dato che abbiamo.
Il Tomasi di Lampedusa.
Certo, bisogna che tutto cambi perché tutto resti come prima. Non andava più bene l'imbonitore delle cooperative rosse e invece adesso ci troviamo di fronte ad un boy scout senza troppi scrupoli. Un commento su questo?
Ma guarda, siamo arrivati veramente, secondo me, al dunque, alla frutta, ed è una cosa veramente vergognosa che ci siano dei parlamentari del PD che abbiano fatto quadrato per salvare la loro sedia e non far cadere questo governo. Perché non si può intanto avere un governo che vive soltanto in virtù della fiducia, no? E avere dei parlamentari che in nome della fiducia, per non perdere il cadreghino, continuano disperatamente a votare qualunque cosa che questo Pinocchio presenta. Anche se sappiamo benissimo che tu non credi nel Parlamento, non credi in queste cose, però è veramente scandaloso che questa gente non abbia nessuna dignità morale.
Beh, io temo che sia proprio questo sistema che non ha nessuna dignità morale, temo che la partita vera sia quella che abbiamo cominciato in parte a tracciare, ma dal mio punto di vista in maniera non adeguata. Noi abbiamo gli strumenti nei nostri territori di cominciare a fare a meno di loro. Noi possiamo fare a meno di un sistema di delega, di un sistema di funzionari pagati. Noi possiamo, come dire, ridare dignità alla politica a partire dai luoghi dove la politica noi la facciamo davvero. La facciamo dal basso, nei comitati, nelle assemblee, nei presidi, che sono in qualche modo esempio, io credo, di una modalità di relazione che è importante. Ieri sera abbiamo avuto ospite da noi alcuni ragazzi che vengono dal Kurdistan, esuli nel nostro paese, e Daniele, che è un ragazzo che da alcuni anni si è trasferito proprio in Val Susa, proprio perché, come dire, ci ha trovato alcune delle cose importanti per quello che riguarda le relazioni sociali e politiche, e loro ci raccontano della straordinaria solidarietà che consente in quella regione sotto assedio di non lasciare nessuno indietro, delle case che si aprono, del cibo che viene condiviso, delle assemblee che vengono fatte. Addirittura ci hanno raccontato di come in alcuni luoghi siano riusciti a fare eleggere un sindaco e una sindaca, che si chiamano cosindaci, per avere un uomo e una donna. Stiamo parlando di regioni dove la condizione femminile non è esattamente al centro delle attenzioni, e queste persone non decidono nulla, decide l'assemblea. Loro firmeranno alla fine dell'iter assembleare le decisioni dell'assemblea. Ecco, io credo che quando riusciremo a costruire percorsi di questo genere, ecco, avremo posto un punto importante nella costruzione di un percorso che davvero si emancipi ed emancipi la politica, l'idea stessa di cittadinanza dalla delega e dagli interessi. Certo, dal mio punto di vista, come dire, questo si fa pezzo per pezzo, intrecciando la lotta con anche la costruzione. E forse, come dire, so che non sei forse del tutto d'accordo, ma
è un lavoro lungo che richiede un grosso impegno personale di tutti i cittadini, perché la delega è anche molto comoda e molti cittadini amano delegare perché non vogliono lavorare in prima persona. Questo l'abbiamo verificato anche noi in Val di Susa e tu lo sai molto bene.
Beh, lo so, perché lo so perfettamente.
La non delega comporta un grosso impegno personale, comporta mettersi in gioco, comporta volerci essere. E questo è un discorso che è ancora tutto da costruire, perché per molti, in Val di Susa per fortuna per pochi, ma anche in Val di Susa, per molti, stare davanti alla televisione a farsi rimbecillire, ecco, è ancora la cosa più comoda e più tranquilla.
Senza dubbio, però quando capita, come è capitato a me, a te, a tanti altri, come domenica scorsa, pioveva dirotto, c'era il fango che si appiccicava da tutte le parti, eppure intorno alle torte del presidio Picapera che veniva inaugurato eravamo davvero in tanti, si ha la sensazione di un valore aggiunto che difficilmente ci possono portare via. La gente sarebbe
questo
stata
sicuramente, questo sicuramente, però voglio dire, è una strada che è ancora lunga, ecco, non è già scontata.
Benissimo, io ti ringrazio molto, ti devo
buona
salutare
giornata.
E alla prossima.
Ci vediamo questa sera a Chiomonte
di sicuro, ciao.